Salve, io sono Agnese. Come mai hai scelto di scrivere il romanzo L'ultima madre?
Poi mi direte anche voi se vi sono piaciuti i miei libri, così poi l'interrogazione la cambiamo, la ribaltiamo. Sono curioso anche di fare delle domande a voi. Perché lo dico? Perché L'ultima madre è un testo che è molto impegnativo, sia dal punto di vista, direi psicologico, che delle tematiche trattate, che della ricostruzione storica che fa da sfondo ovviamente alla vicenda. E nasce anche qui, come vi dicevo prima, perché insomma nella mia vita personale diciamo si sono in qualche modo succeduti una serie di temi che mi hanno sempre molto interessato direttamente. Io provengo da una terra che non è mai pacificata, una terra che ha vissuto, una terra di confine, l'Alto Adige, che ha vissuto da sempre, fin da quando ero piccolo, insomma, dei momenti molto, molto difficili, molto, molto tesi, legati a una forse incapacità di convivere nello stesso territorio, di riconoscersi a vicenda e di sviluppare la tolleranza. E fin da quando ero piccolo sono temi che ho vissuto molto sulla mia pelle, sensazioni che ho vissuto sulla mia pelle, a cui ancora non riuscivo a dare un senso, una logica, delle parole. E quindi sulla mia pelle questo tipo di atmosfera c'è sempre stata. Sapevo che prima o poi avrei avuto bisogno e voglia di scriverne. Però avevo bisogno di prenderne anche un po' le distanze per avere una visione un po' più complessa e complessiva di tutto quanto. Spesso e volentieri, parlando con persone che non appartengono al Trentino Alto Adige, mi viene restituita un'immagine del Trentino Alto Adige che non corrisponde forse neanche lontanamente alla realtà, no? C'è un po' un'idea esotica, mi viene da dire, no? Come se fosse la terra quasi di Babbo Natale, dei mercatini, dei boschi, di una natura straordinaria, insomma, che prende la scena su tutto e tutti. Purtroppo però non è così. È una terra che vive ancora adesso dei conflitti molto forti. Quando io ero un ragazzino che andavo alle medie, ancora insomma, erano presenti molti attentati terroristici dovuti a un certo tipo di irredentismo. Insomma, sono dei temi così forti, importanti, che mi hanno segnato personalmente così tanto che dopo molto tempo ho incominciato a elaborare attraverso la scrittura. E L'ultima madre, più ancora che il mio precedente romanzo, che era comunque ambientato in parte in Alto Adige, ha proprio lo scopo di infilarsi nelle pieghe di questa situazione così, così complessa e così difficilmente interpretabile, e soprattutto così difficilmente interpretata e così imprecisamente raccontata. Quindi ho voluto provare ad affrontare un tema universale, chiamiamolo così, un tema molto ampio, un tema che ha delle complessità storiche, interpretative, politiche, attraverso però delle vicende personali in cui tutti noi ci possiamo riconoscere, in cui si possono riconoscere tutte le persone a prescindere dalla loro provenienza. Ecco, questo mi ha dato la possibilità di entrare in una dimensione privata, nella dimensione di una famiglia, di sviluppare quelle che spesso sono le incomprensioni che si generano all'interno di una famiglia, di tutte le famiglie, e attraverso questo meccanismo poi aprire naturalmente la riflessione, il racconto a una dimensione più ampia e più di comunità, meno quindi individuale. Quindi diciamo che tutto quello che mi si è sedimentato nel corso degli anni, a un certo punto ho sentito il bisogno di emergere, di venire fuori, e lì ho iniziato a pensare al progetto di L'ultima madre.
Salve, sono Anna Maria. Per L'ultima madre si è ispirata a fatti realmente accaduti? Se sì, ha fatto ricorso delle testimonianze?
Allora, io il ricorso alla testimonianza lo faccio sempre per abitudine, Sia perché appunto, come vi dicevo, scrivo appunto graphic novel così, diciamo così, di inchiesta, insomma, chiamiamole come vogliamo, e quindi è un'abitudine che mi è nata soprattutto affrontando quella tipologia di percorso, di progetto editoriale lì, però che mi porto dietro anche nei romanzi, essendoci appunto nell'ultimo romanzo una caratterizzazione storica molto forte, e ho parlato con moltissime persone e soprattutto, scusate, visto che uno dei tre piani narrativi, quello storico appunto, parte addirittura dagli anni 30, io chiaramente ho interpellato molte persone, molto più anziane ovviamente di me, che quel periodo storico, chiamiamola dell'italianizzazione, di Bolzano, dell'Alto Adige, lo hanno vissuto direttamente sulla propria pelle. Quindi sì, il ricorso alle testimonianze per me è diventato ormai necessario, sia laddove lo può sembrare naturalmente, ma anche per quanto riguarda la scrittura, dei romanzi.
Salve, io sono Elisa. E il progetto iniziale del romanzo è stato rispettato nella stesura finale rispetto all'idea di partenza?
Per fortuna no, nel senso che partiamo sempre chiaramente con un'idea, un progetto, abbiamo più o meno in mente, insomma, quello che vogliamo fare, insomma, dove vogliamo arrivare, ma la bellezza poi della scrittura di un romanzo, a differenza che un libro d'inchiesta, è che inaspettatamente compaiono dei personaggi che tu magari scrivi e descrivi, ma che hanno solo un valore di tipo tecnico funzionale, cioè ti servono per far accadere delle cose che nel corso della storia incominciano ad avere un loro sviluppo anche intimo, individuale, che non ti aspettavi potessero avere, e incominci a interessarti a quei personaggi, a utilizzarli in maniera meno marginale, meno funzionale, in maniera più sostanziale, cioè crescono. E inaspettatamente si presentano a te che li stai descrivendo come delle occasioni narrative che non avevi previsto. E quindi se l'idea, diciamo, portante rimane quella, perché comunque abbiamo bisogno di avere un telaio, un progetto, spesso e volentieri nello sviluppo, ma anche direi proprio nella costruzione, tante cose cambiano ed è quello, almeno per quanto mi riguarda, il momento più intenso, più piacevole, poi passatemi anche il termine, forse anche più divertente in un certo senso, perché ci si fa sorprendere, quindi il proprio compito non è solamente quello di sorprendere chi te leggerà, ma di farsi sorprendere nella tua fase creativa, di scrittura, di stesura. E di metterti di fronte a una sfida e quindi di gestire dei passaggi narrativi, delle situazioni, dei personaggi in maniera, diciamo così, imprevista, forse per questo spesso e volentieri anche in maniera molto più intensa.
Buongiorno, io sono Daniele e volevo chiederle se c'è un messaggio che voleva far arrivare al pubblico con questo romanzo.
Ciao Daniele, allora io francamente lascerei i messaggi a chi fa altri mestieri. I libri, secondo me, soprattutto certi tipi di romanzi, hanno un altro scopo, più che di lanciare dei messaggi, di andare anche a scardinare magari dei pregiudizi, dei preconcetti. Di andare ad analizzare delle situazioni che spesso e volentieri non sono note. E quindi anche c'è un aspetto disturbante a volte dei romanzi che per me è molto importante. Cioè, mi interessa di più porre il lettore di fronte a un problema vero a cui prima non aveva pensato, piuttosto che a dare una soluzione e quindi un messaggio, perché penso che nessuno possa arrogarsi, diciamo così, questa presunzione, okay? A meno che per l'appunto non ci siano dei ruoli all'interno della società preposti per prendere delle decisioni e lanciare dei messaggi, penso alla politica o a un certo tipo di politica, ma nell'arte, nella scrittura, nel gesto artistico. È importante fare emergere dei problemi, più che altro, che spesso e volentieri vengono trascurati, e mettere il lettore di fronte a questi problemi, in modo che ci sia comunque, che si inneschi un meccanismo di critica, di riflessione e magari a sua volta di indagine. Quindi questo per me è soprattutto il compito della letteratura, farci uscire da un guscio spesso di insensibilità verso una serie di situazioni, spaccare quel guscio e portare il lettore, portarci tutti di fronte a un'essenza più intima di un problema, di una difficoltà o di un orizzonte.
Buongiorno, sorella. Quanto tempo hai impiegato per la scrittura del romanzo L'ultima madre?
Allora, nonostante sia un romanzo, diciamo, non particolarmente corposo, a livello di numero di pagine, è un romanzo che mi ha impegnato molto, in tre fasi. Diciamo la fase in cui, generalmente incomincia a pensare alla storia. È quella fase in cui metti in fila una serie di immagini, di fatti, ti documenti. Come dicevamo prima anche al tuo compagno, cerchi delle testimonianze. Vi parlavo prima della bacheca in cui appendere fotografie o articoli o co qualsiasi cosa. È quella fase lì, quella fase in cui si mette un po' in fila la storia ed è una fase in cui dove magari si costruisce uno storyboard, insomma, qualche cosa, ma in cui ancora non sei incominciato a scrivere. E quella fase può durare in maniera molto variabile. Nel mio caso dura sempre tanto. Tant'è che spesso e volentieri vengo criticato perché sembra quasi che sia una scusa per non iniziare a scriverlo. Ma non è così. È proprio una fase che per me è necessaria perché mi aiuta piano piano, lentamente, quindi senza degli shock, a entrare nello spleen, nel clima. Perché quello che io scelgo più che la storia inizialmente è proprio il tipo di clima che vorrei che si respirasse nel leggere un mio romanzo, quindi un'atmosfera, un certo tipo di velocità, dei personaggi con un certo tono di grigio piuttosto che un altro, insomma, ho bisogno di entrare in quel tipo di atmosfera e per farlo ho bisogno di farlo piano piano. Prima fase, a me è durata quasi un anno, direi. Poi inizio la fase di stesura. E quella di solito, compatibilmente con i miei impegni, insomma, ovviamente nella vita quotidiana, possiamo pensare che queste cose non incidano nelle tempistiche, anzi, di solito sì, impiego sui 7-8 mesi nella fase di stesura. Poi c'è una fase che arriva molto dopo che uno ha finito di scrivere, ed è la fase in cui ti confronti con l'editor. Che ragiona con te rispetto a quello che hai scritto, che ti mette di fronte magari a delle incongruenze o che proprio perché è il primo lettore e unico fino a quel momento delle cose che hai scritto, ha una visione anche più distaccata rispetto alla tua e quindi si incomincia a ragionare su alcuni passaggi narrativi, cose che lui dice per esempio che non è riuscito a comprendere bene o che avrebbe voluto capire meglio, così come altre cose che sono sembrate ridondanti. Inizia una fase quindi di revisione della scrittura che non si fa da soli, ma si fa generalmente con qualcun altro. E questa terza fase può impiegare 2 mesi, come sei, lì dipende dall'editor, dipende dai tempi editoriali, dipende da una serie di fattori che non sono in diretto controllo nostro, diciamo. Però è un'altra fase che implica del tempo. Quindi, se vogliamo un pochino sintetizzare e diciamo così, darci delle tempistiche di media, ecco, ripeto, è una media questa, direi che tra l'inizio dalla scintilla, diciamo, dalla prima idea fino alla chiusura definitiva dell'operazione di scrittura, c'è cioè un'operazione editoriale successiva che non ci interessa in questo momento. 2 anni buoni io li metto sempre in preventivo. Dopodiché, non è detto che in questi 2 anni magari io non non mi impegni con delle altre operazioni narrative, magari molto diverse, che non vanno a scardinare un pochino quel tipo di atmosfera di cui vi parlavo prima, quindi faccio anche altre cose, non è che faccio solo quello. Però ecco, generalmente il tempo per tutte e tre le fasi è questo.
Buongiorno, io sono Vanessa e vorremmo chiederle cosa vuole rappresentare l'immagine di copertina e perché ha scelto proprio questa immagine.
Allora, beh, qui mi dai l'occasione per ricordare che l'immagine di copertina, forse l'avrete visto all'interno del libro, nei credits, è di Anna Ciammitti, che è la disegnatrice, fra l'altro, della graphic novel sulla strage di Bologna. Sempre in un'ottica di circolarità, no? Un po' c'era una specie di factory, non so come dire, c'è una serie di personaggi, musicisti, amici, scrittori, via dicendo, con cui abbiamo ormai da tanti anni innescato una collaborazione, direi quasi circolare, nel senso che ci si confronta un po' sulle proprie cose, ognuno dà un contributo, diciamo, in quello che è il percorso artistico dell'altro, così come Caramello Pipitone con la musica, insomma, cerchiamo di vicendevolmente di tenere alta la fiamma dell'energia, della collaborazione, della circolazione delle idee. Quindi quella copertina è una copertina a cui sono molto legato, secondo me è splendida, perché l'ha disegnata Anna, che io ritengo abbia un talento anche proprio nell'interpretare eccezionale. Le avevo dato io una parte, un passaggio del libro che mi sarebbe piaciuto rappresentare, che è proprio il passaggio in cui quella che per me è la vera protagonista del libro, che è Elsa, è ancora piccola, quando lei è ancora piccola arriva a Bolzano e, diciamo, accade, l'avete letto tutti, quindi non penso di spoilerare nulla, accade quello che accade, c'è cioè questo incidente molto, molto grave, che la segnerà nel suo percorso poi di crescita, di maturazione, ed è un momento chiave del libro perché racconta molto di quello che è anche il suo carattere, il suo modo di affrontare le situazioni, i problemi, la sua genitorialità. E quindi mi sembrava un passaggio molto significativo, che allo stesso tempo però, non andava a raccontare troppo di quello che poi è stato raccontato nel libro. Ho passato ad Anna questo brano e ancora lei non aveva letto il libro, ma questa è stata una cosa voluta, avevo intenzione di scatenarle, diciamo così, una visione specifica su quell'unica scena e incredibilmente ha ricreato, riprodotto l'atmosfera che poi io ho voluto dedicare a tutta la storia. Quindi è una copertina per me molto significativa. Io, oltretutto, questa indefinitezza, diciamo, nel disegnare, nel tratteggiare questa bambina, a me è piaciuta molto perché i caratteri di tutti noi, per quanto spesso dalle letture di chi c'è vicino sembrino ben codificati, ben codificabili, in realtà presentano sempre delle ombre, delle sfumature, delle incertezze formidabili, che poi sono proprio quelle zone d'ombra che è bello indagare, che è emozionante indagare, che ci fanno spesso e volentieri conoscerci e riconoscerci, e quindi ho amato questo tratto più evocativo che realistico proprio per questa ragione, perché mi è sembrato assolutamente pertinente con quella che è la voce del romanzo.
Salve, sono Asia, adesso vorremmo fare delle domande riguardanti la strage di Bologna. Quanto tempo ha impiegato per documentarsi sui fatti relativi alla strage di Bologna? E anche se ne abbiamo parlato in precedenza, anche in questo caso ha utilizzato delle testimonianze?
Sì, assolutamente, no, ma per un'operazione di quel tipo era necessario prendersi tutto il tempo possibile, perché innanzitutto si andava ad affrontare una materia molto controversa e molto delicata. Quindi l'idea di essere molto rigorosi nell'impostare fin da subito il lavoro è stata un'idea imprescindibile. Tant'è che ho deciso di andare avanti, quindi di iniziare poi con la vera e propria operazione di scrittura molto dopo che ho cominciato a fare gli approfondimenti, le indagini, le interviste a molti testimoni e via dicendo, perché avevo la necessità di affrontare in maniera seria e rigorosa una vicenda che, oltre ad essere controversa, come vi ho detto prima, oltre a vivere tuttora di continue strumentalizzazioni, magari ne possiamo parlare, il famoso perché ancora oggi, in realtà coinvolge la vita privata di molte persone che in quella tragica vicenda hanno perso amici, familiari, o sono rimaste meno matte, ferite. Insomma, è una vicenda che ha cambiato la vita a tante persone attraverso il meccanismo del dolore. Quindi essere seri e rigorosi significava anche rispettare il dolore di tante persone, significava entrare un po' in punta di piedi nelle pieghe dei sentimenti più difficili e spesso irrisolte di queste persone. Pertanto, il primo obiettivo che mi sono dato, anche quando sono andato a parlare con il presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, era quello di mettere in piedi un'operazione innanzitutto condivisa, cioè che in cui ci fosse l'appoggio proprio delle persone che quel dolore l'avevano vissuto sulla loro pelle. E poi, come vi ho detto, molto rigorosa. Quindi si è trattato di leggere, studiare numerosissimi atti processuali. Abbiamo avuto per fortuna l'aiuto e la collaborazione di tante persone che ringrazio ancora, magistrati, ma soprattutto appunto i familiari delle vittime. Andai da Paolo Bolognesi per presentargli il progetto e per capire se questa cosa avrebbe più generato magari una reticenza piuttosto che un entusiasmo, una partecipazione, una condivisione del progetto. Senza quel tipo di condivisione che mi è stata mostrata fin da subito, non avrei proseguito, lo dico con molta sincerità. Invece, ho potuto constatare una grande voglia di continuare a raccontare, quindi di tenere viva la materia, di non in qualche modo ascriverla alla storia, alla memoria e chiuderla in un cassetto, ma di tenerla viva, di tenerla aperta, di far sì che si continuasse in realtà a sforzarsi per andare a ricercare una verità completa e complessiva che ancora non c'è, anche se oggi ci stiamo con l'ultimo processo, ci stiamo avvicinando molto. E quindi per me è stata un'investitura e questa investitura mi ha portato a dedicare tantissimo tempo alla ricerca e a una, diciamo così, fase preparatoria. Poi c'è stata chiaramente la fase di stesura, che in quel caso rispetto ad altre graphic novel, per esempio, che ho scritto, penso a Mani Pulite piuttosto che alla scomparsa di Emanuela Orlandi, in quel caso è stata un'operazione anche lì molto di condivisione, anche dal punto di vista proprio tecnico, perché con Anna Ciammitti, che ha fatto i disegni, abbiamo lavorato in parallelo. Mentre in altri, molti altri casi io scrivo la sceneggiatura, la chiudo e poi la passo al disegnatore, in quel caso il percorso anche preliminare, quindi di preparazione, è stato fatto insieme. Forse era necessario anche per affrontare un tema così sconvolgente essere in due in quel momento, che nel momento in cui magari uno dei due aveva un pochino più viveva dei momenti più di difficoltà anche dal punto di vista emotivo, c'era sempre l'altro che invece teneva un po' più la barra dritta. Quindi, insomma, c'è stato molto d'aiuto a lavorare insieme. Chiaramente, questo incide un pochino sui tempi, perché si scardina un pochino il protocollo tipico dello sceneggiatore, del disegnatore, e si fa un'operazione diversa, forse più lunga, ma molto più intensa e secondo me molto più rigorosa. È un libro che diciamo che da quando mi è stato proposto, perché fra l'altro è stata una proposta che mi è stata fatta da dalla casa editrice Becco Giallo, io sinceramente non ci avevo pensato fino a quel momento, ma da quando mi è stata proposta, a quando ho visto le stampe, ha richiesto meno 2 anni e mezzo abbondanti di tempo.